comodi.
Elia, parto con te, tu sei un giurista, hai portato avanti tante inchieste appunto di questo, su questo tema molto delicato. La prima cosa che ti chiedo è se hai anche mai avuto un po' paura, insomma, a denunciare, ad essere la voce che va contro, no? Certe volte è una situazione di omertà.
Sì, questo momento spero che non sia, diciamo, anche se un po' meno divertente, però comunque un tema, secondo me, molto anche vicino, molto più vicino a noi rispetto a quanto possiamo immaginare. Nel mio piccolo ho iniziato ormai più di 10 anni fa, nel 2009, da studente allora del liceo, e poi durante gli anni di studio di università realizzare delle inchieste sul tema dell'Ndrangheta, in particolare dell'Ndrangheta nel nord Italia, sono dell'Emilia Romagna, e quindi realizzando queste inchieste che poi sono state utilizzate come prove all'interno di processi giudiziari, anche con certe ripercussioni comunque che ci sono state. Ad esempio recentemente anche le parole di un carcerato, ci sono state delle contestazioni da parte dell'imputato del più grande processo di mafia del nord Italia, che è il maxi processo Emilia, al quale non ha particolarmente apprezzato questi approfondimenti realizzati all'inizio proprio da semplice studente del liceo, poi da studente universitario e poi anche successivamente realizzando questi approfondimenti per comprendere meglio la realtà circostante, anche cercando di affrontare, quindi direttamente ricostruendo nomi, cognomi, dati, numeri e fatti. La realtà che è emersa è stata davvero impressionante, partendo da un caso di una discoteca nella quale si tenevano le feste del liceo, a vicende di ristoranti, pizzerie, subappalti, cantieri pubblici, vicende molto vicine a noi e sulle quali dovevamo interrogarci. E poi questo è proseguito anche successivamente a proposito di beni confiscati di cui tu parlavi, anche per far conoscere meglio i beni confiscati alle mafie nel nord Italia, anche per avviare dei progetti di ideazione collettiva, di riprogettazione di beni confiscati, in modo che siano un patrimonio per la collettività e non soltanto per i singoli, così come Associazione Culturale Antimafia Cortocircuito, attiva da oltre 10 anni su queste tematiche, abbiamo anche avviato un ufficio, sportello Legalità e Giustizia, nel quale poter anche segnalare dei casi in cui avere consulenza legale, in cui poter affrontare direttamente le vicende. E oltre a questo, nell'arco di oltre questi 10 anni, oltre 400 eventi di sensibilizzazione proprio sul tema specifico della criminalità organizzata, anche per far comprendere a ciascun giovane di come queste tematiche siano vicine a noi, di come anche se noi non ci occupiamo di questi temi, comunque le mafie si occupano delle nostre quotidianità, infrangono i diritti nel mondo del lavoro, calpestano la dignità delle persone, danneggiano l'ambiente. Per questo la necessità di occuparcene innanzitutto come cittadini.
Beh, ci vuole coraggio per fare quello che fai. Come hai visto, se hai visto un cambiamento in questi anni, perché hai cominciato dal liceo, sei giovanissimo, però insomma, se hai visto una sensibilizzazione che cresce, se invece forse è un tema meno dibattuto, ecco, anche con l'avvento magari dei social, come si inseriscono in questo ambito?
Ma noi ci siamo serviti molto anche delle nuove tecnologie, quando tra l'altro più di 10 anni fa era anche più complesso, ad esempio, registrare delle videoinchieste, le videoinchieste che poi sono proprio finite anche agli atti come prove. Noi non avremmo mai immaginato che dei video realizzati da noi, da un gruppo di studentesse e di studenti, finissero agli atti come prove. Sicuramente oggi c'è maggiore consapevolezza, però comunque il tema, diciamo, e il fenomeno mafioso continua a radicarsi, ci sono anche collegamenti anche con altri paesi da parte delle organizzazioni mafiose che sono presenti nel nord Italia, tant'è che anche recentemente, quando sono stato ospite all'ONU e alle Nazioni Unite, mi sono reso conto anche dei vari collegamenti, delle connessioni che sono impressionanti, proprio delle organizzazioni mafiose su cui nel nostro piccolo abbiamo cercato di realizzare questi approfondimenti. E quindi anche vedere un risvolto impensabile, perché queste organizzazioni mafiose oggi anche attirano alcune squadre di calcio dilettantistiche, perché ovviamente il fatto di essere sponsor anche in un piccolo paese e avere in questo modo comunque il beneplacito e comunque l'ammirazione da parte delle famiglie, della comunità, e quindi anche una capacità camaleontica di trasformarsi, di insediarsi, di adattarsi alle esigenze ad esempio del Covid e alle nuove necessità che vengono anche poste, quindi una capacità anche di sapersi innovare in nuovi business. È stata tra l'altro a questo proposito anche un'inchiesta recente, Pharma Business, anche nel settore farmaceutico, sfruttando anche la disperazione della pandemia e del post-pandemia. E in questo, a proposito anche delle reazioni e della sensibilità che c'è stata, sicuramente prima c'era anche maggiore spavalderia, addirittura dopo che realizzammo un'inchiesta ci fu una manifestazione in piazza a Brescello, il paese reto noto dai film su Peppone e Don Camillo, che si trova al confine tra l'Emilia Romagna e la Lombardia. Ecco, addirittura ci fu una manifestazione in piazza per contestare quell'inchiesta realizzata da parte di un gruppo di studenti, e poi invece si è arrivati allo scioglimento per mafia di quel consiglio comunale. Penso, e quindi la necessità di comprendere questi fatti interrogandoci. Sembrano storie di fantasia, sembra un romanzo giallo, ma purtroppo queste storie sono vere. Ma concludo dicendo che, come in un romanzo giallo, queste storie inducono a cercare il colpevole, i responsabili del proliferare delle mafie nel nord Italia, ma forse per trovare il responsabile non dobbiamo soltanto puntare il dito in modo generico, come a volte si fa, tanti ragazzi si sentono in questo relegati soltanto al ruolo di tifoso o di spettatori, ma invece forse una parte di responsabilità sta anche nell'indifferenza che talvolta possiamo vedere riflessa nello specchio di casa nostra. Grazie.
Grazie, grazie Elia, tieni pure il microfono. Grazie a nome di tutti per quello che fate. Giovanni, anche voi con la Paranza, la vostra associazione, vi date da fare, in particolar modo, ecco, voi avete sede a Napoli.
Esattamente, buonasera a tutti e grazie per l'invito, questa splendida cornice di giovani oggi.
Sì.
Sì, io sono il presidente di una cooperativa sociale, ovviamente non ho lo stesso coraggio di Elia, perché non facciamo la lotta alla mafia. Però noi, attraverso la valorizzazione di un sito archeologico che sono le catacombe di Napoli, per chi non le ha viste, quelle di San Gennaro soprattutto, siamo riusciti, voglio dire, a creare occupazione, e questo, voglio dire, indubbiamente ha avuto un risvolto positivo su un intero quartiere che è quello del Rione Sanità. Questa è stata ovviamente la nostra prima operazione, la cooperativa.
Che ostacoli avete trovato?
Guarda, più che parlare di ostacoli parlerei di sconfitte. Perché
che è peggio.
Che è peggio? È peggio perché bisognava trovare quotidianamente la forza per ripartire, ovviamente. Indubbiamente il quartiere ha vissuto per molti anni uno stato di totale abbandono sia logistico che culturale. Quindi in primis abbiamo dovuto combattere contro, diciamo, il pensiero negativo degli stessi napoletani sul nostro quartiere, quindi figurati lavorare con i turisti che noi abbiamo cercato di attirare a Rione Sanità. Le catacombe di San Gennaro nel 2008 facevano 5.000 visitatori, prima della pandemia nel 2019 abbiamo raggiunto 160.000 visitatori e quest'anno prevediamo di chiudere a 200.000, quindi puoi immaginare che nel quartiere Sanità si sono raddoppiate le attività commerciali, il mercato immobiliare è schizzato, quindi molte case sono diventate case di accoglienza.
Una rinascita.
Quindi veramente c'è stata proprio una rinascita. Quindi questa è la dimostrazione che, partendo da situazioni di disagio e utilizzando beni, come diceva prima anche Elia, non solo nel nostro caso parliamo di un bene ecclesiastico, ma possiamo fare un elenco di beni abbandonati, si può realizzare sicuramente occupazione e sviluppo di un intero territorio. Per farti un esempio, ti dico che all'inizio, quando abbiamo iniziato la nostra attività, i tassisti non accompagnavano i visitatori alla sanità, erano i primi, voglio dire, a dirottarli altrove, facevano la domanda: ma siete sicuri di dover andare a Rione Sanità? Adesso è una delle mete di maggiore attrazione turistica a Napoli.
Quindi, lavorando sul territorio e partendo dalla realtà, come si diceva prima, di partire dalle micro rivoluzioni dal basso.
Partire utilizzando i beni che ci sono, voglio dire, all'interno dei propri territori, coinvolgendo la comunità. Ovviamente adesso si raggiungono degli obiettivi straordinari. Inizialmente, quando abbiamo iniziato nel 2006, eravamo 5 giovanotti, adesso non lo sono più neanche io, però adesso abbiamo 44 ragazzi che lavorano in cooperativa. Tutti, il grosso, il 90%, giovani del Rione Sanità, che voglio dire è noto per l'abbandono scolastico, per tante situazioni di disagio. Molti adesso sono laureati, parlano una doppia lingua. Quindi
una bella evoluzione. Complimenti. Allora grazie Giovanni, grazie Elia per il vostro lavoro. Davvero è stato un piacere avervi con noi oggi. Mentre vi saluto, mi accingo qua con Nicolò.